Il Signore sia con voi. Allora, prego secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarle in peso. Quando verrà lui lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerò le cose future. Egli vi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore.
Ad aiutarvi ad essere migliori di come siete, a redimervi
a riaggiustarvi. Io sono il vostro riaggiustatore. Come mettete a posto le vostre macchine, le vostre cose, come curate le vostre malattie, beh, io sono venuto per curare la vostra struttura umana. E quindi è qui il miracolo di Gesù Cristo per indicare, guardate come sto mettendo a posto. Eravate troppo, io ho camminato, la mano sciolta, ve l'ho fatta ripigliare, avevate l'acqua nella pancia, non la vedete più, avete la testa che non funziona troppo, eppure ve l'ho fatta funzionare. Alla fine siete anche morti e lo faccio risuscitare. Questo è il primo contatto dell'umanità con Dio, Gesù di Nazareth. Poi lui a un certo momento, come abbiamo meditato tutto questo tempo, Gesù di Nazareth a un certo momento muore, come tutti gli esseri umani, e così dimostra che lui è veramente un uomo nuovo. Perché se non moriva, e io muovendo il campo, diceva una bella passeggiata, ma la struttura dell'uomo è fatta anche di morte, quindi devi morire. E Gesù muore, come tutti quanti gli altri, anzi in una maniera terribile. Poi dopo però si mostra per quello che è, cioè un'anima immortale. Poi va ancora oltre, se ne esce di nuovo dal nostro mondo, come prima, come era prima, e da lì dice, signori miei, vi mando la mia vita, ecco lo Spirito Santo. Questa è la nostra storia, vedete, questa è la nostra fede. E se facessimo un poco meno fantasie, meno non dovremmo raccontarla così anche ai nostri figli. E invece non ce la raccontiamo mai. Per cui, per esempio, i nostri figli non hanno nessuna coscienza che la vita finisce con la morte nella vita eterna. Assolutamente, guardate, non ci manca proprio. Io sono stato in questo proprio a parlare per una conferenza sulla cultura della vita e scoprivamo una cosa molto importante, che non può esistere una cultura della vita se non esiste una cultura della morte. E che i ragazzi vivono una sindrome, sono i ragazzi, anche loro, di immortalità. Qua pare che ognuno di noi non deve morire mai. E al tempo stesso avvertono anche un'esigenza della morte, per cui molte volte è una crisi della scuola, degli affetti, si tramuta poi in una corsa pazza con una macchina che va a battere contro un muro. Perché? Perché non c'è questo passaggio, perché noi non meditiamo mai i misteri fondamentali della nostra fede. Andiamo a fare il trionfo di Urdo di Pinciugoria, andiamo a vedere la sindone a Torino, andiamo da Padre Pio a invocare qualche grazia, ma non in realtà nessuno di noi si domanda, ma chi sono? Ma dove vado a sbattere? Ma che senso ha per me questa presenza del nostro Signore Gesù Cristo? Ma che senso ha la Trinità? Facciamo un esempio molto banale, guardate. Immaginate voi quando eravate bambini, ognuno di noi è stato bambino naturalmente, e allora a un certo momento, in quel momento, i nostri genitori rappresentavano la nostra divinità, erano loro quelli che ci tenevano in tutto. Ebbene, ed esempio papà e mamma, non c'è stato tanto, oppure papà solamente. Ma papà che cos'era per noi? Innanzitutto lo vedevamo come la fonte della nostra vita. Io sono figlio di. E lo chiamavamo papà. Però ci accorgevamo che papà continuamente si accostava a noi, ma non lui perché lui usciva la mattina, andava a lavorare, chi si accostava a noi? Era mamma che si accostava a noi, che ci preparava il biberò, che ci preparava la zuppa di latte o qualche altra cosa. E quindi questa nostra divinità che stava alle nostre spalle era nostra madre anche, era papà e mamma. E poi notavamo un fatto che papà e mamma si volevano usare tutte le tra di noi, almeno speriamo che sia stato così per tutti, e si volevano bene, e volevano bene a me. E questo è lo Spirito Santo. Cioè in fondo ognuno di noi nel guardare l'unica realtà superiore, allora erano i nostri genitori, ricoglie tre ruoli diversi, come padre, come colui che si comunica, il figlio, come colui che ci ama, lo Spirito Santo. Questo è tutto, capito? È banale quello che sto dicendo, però cercate di rifletterlo, perché così vi accorgerete che la Trinità non è altro che la maniera per dire che il nostro Signore, sì, è uno solo, sta là, ma si comunica a noi, e si comunica a noi in una maniera progressiva, in una maniera ricca, si comunica come vita a noi. E vita di quando noi nasciamo come vita da loro, e vita di quando siamo in colloquio noi e lui, e vita di quando la sua vita sta dentro le mie ossa, il suo sangue sta dentro le mie ossa. Questo è un po' il mistero della fede cristiana, della Trinità. E scopriamo anche un'altra cosa, vi faccio un altro esempio che uso in genere per far capire questo concetto, che la Trinità non è solo un concetto di Dio, ma la Trinità è l'idea della vita. Fate caso, guardate il triangolo, per chi che si un po' così diretta di matematica, è il primo unico non chiuso, ha bisogno di tre lati. Poi dopo viene il quadrato, il sommato, il pentagono, l'esagono, eccetera. Ma il primo più semplice è il triangolo. Perché il triangolo tiene tre spigoli autonomi, ma tiene anche un'area che è comune a tutti. Una sola area e tre spigoli. E questa è una prima approssimazione all'idea della Trinità, ma è anche all'idea nostra. Ma chi siete voi? Chi sono io? Non ci avete mai riflettuto che noi in fondo siamo una Trinità, perché siamo figli. Dice che significa siamo una Trinità? E siamo una Trinità perché guardate, quando voi dite per esempio di voi stessi, state parlando, dice io voglio questo, io, fermate su quella parola, io. Quella parola che cosa vuole essere? La sintesi di tutta la vostra persona. Io significa tutto. Per cui io non voglio risposto. Io Giuseppe no, vuol dire tutto, io. Però al tempo stesso quell'io si manifesta attraverso la vostra voce, attraverso il vostro gesto. Io ti dico vieni qua. Io ti dico vieni qua, sono sempre io che mi sto proponendo fuori, mi sto esprimendo. È la mia espressione, la mia parola, diciamo. Ecco la parola di Dio, il verbo di Dio, il figlio. Io sto parlando. Però al tempo stesso vedete che fra quello che io vi ho detto prima e fra quello che sto dicendo, come in questo momento, io sono Vincenzo Romano e sto parlando e sono sempre Vincenzo Romano, ma fra me, fra quell'io e me, che ci sta? La vita. Infatti se a questo punto io chiudessi gli occhi e mi sedessi qua morto a terra, sarebbero spezzate quelle due cose. Trovereste il mio corpo, ma non il mio io. E allora ci deve essere anche l'altro, questo è lo spirito santo, è la vita. Allora vedete, ognuno di noi si manifesta in tre modi diversi. Quando siamo noi soli, nell'intimo della nostra coscienza, diciamo solo io, ed è un mistero, guardate. Qualcuno di voi sa dire chi è? Vi hanno un foglio di carta, chi sono? Ma accorgetevi voi da vedere. Perché ognuno è un mistero a se stesso. E lo si scopre fra marito e moglie, che dopo 40 anni dice, ah, non si è fatto così, non avevo capito proprio io. Perché io non viene a causa, ma non si conosce un mistero, come il mistero di Dio. Allora un marito e la moglie si possono conoscere per 40 anni, per 50 anni, si conosceranno sempre. Il mistero è qualcosa che si apre continuamente alla conoscenza, non è una cosa inconoscibile, ma qualcosa che si apre continuamente alla conoscenza. E questo è, vedete, il mistero di Dio. Poi c'è tutta la nostra vita, vuol dire in questo momento sto muovendo le mani, sto parlando, sono qua fisicamente in un certo modo. La parola, il verbo, il figlio, io sono vivo, voi siete vivi e questo è lo spirito. Ecco, provate un po' a riflettere queste cose, provate a riflettere che la nostra vita è una Trinità, provate a riflettere che questa Trinità deriva dalla presenza di Dio dentro di noi, l'incarnazione, e che la presenza di Dio dentro di noi noi la esprimiamo dicendo Padre, Figlio e Spirito Santo. Se la una di queste parole si scombina tutto. E non abbiamo più niente. Perciò la Trinità non è una cosa da fare con le cose credibili che a volte a me mi dispongono terribilmente questa banalizzazione. O beata Trinità, lodiamo la tua volontà, frasi idiote proprio, come che sono diventate campi della Chiesa. E dobbiamo lodare la bontà di Dio. Non c'è nemmeno capire cosa è la bontà di Dio, non è la bontà di Dio. E questa presunzione quasi di entrare nel mistero di Dio e spiegarlo, ve lo spieghiamo, è Padre, Figlio e Spirito Santo. Più diciamo queste cose, più non capiamo niente, più ci allontaniamo dal cuore delle persone. Laddove invece, quando ci accostiamo alla persona, la Trinità, sapete come gliela predichiamo? Me la sto predicando io in questo momento parlando. Perché io sono, in fondo, la Trinità che si fa verbo, che si fa comunicazione. Sto cercando di spiegare una cosa che credi avere. E questa è la Trinità. La Trinità quando è? Quando si spiega? Quando portate qui però il vostro figlio? Quando a un certo momento devi preparare da mangiare? Quando dite una parola da nessuno? Quando sostenete un debole? La Trinità è un aspetto dinamico, è un aspetto operativo, è la vita eterna, è la vita divina che opera dentro di noi. Attraverso chi? Attraverso ognuno di noi. Allora parlare di Trinità, io voglio parlare dell'uomo perfetto, del Santo. Parlare di quello che Dio vuole che noi diventiamo, cioè simili a Lui. Trinità come Lui è Trinità. Uno come Lui è uno. Amore come Lui è amore. Questo poi è il fondo della sintesi.